Oggi non c'è Don Giuseppe, ci sono io e cercherò anch'io però di capire insieme con voi quello che il brano del Vangelo mi sembra che vi abbia suggerito. Allora, sempre la quarta domenica di Pasqua riparliamo, la Bibbia, la liturgia parla del buon pastore. Ed è bello che di tanto noi sentiamo che Dio, ultima lettura, seconda lettura e Gesù nel Vangelo sono i buon pastori. Perché questa idea ci fa capire che il pastore è uno solo, è Dio. Nessuno di noi è pastore, nessuno di noi è Dio su questa terra. Tutti siamo fragili, limitati. E sapere che invece ce n'è uno che è con noi sempre. C'è un pastore che sentiamo nel Vangelo, non ci abbandona mai. Questo ci dà anche gioia. Ci aiuta a ridimensionare un po' la nostra vita, ma ci dà anche gioia perché ci aiuta a capire che non siamo mai soli. Ecco, noi oggi abbiamo letto poche righe del Vangelo di Giovanni, poche. Per riuscire a capire queste righe, tenete presente un po' il contesto, perché il capitolo 10 di Giovanni parla del buon pastore. E in questo capitolo 10 si dice che un giorno Gesù è tornato nel Tempio. Gesù c'era già stato una volta nel Tempio. E la prima volta che c'era stato nel Tempio, non era stata una bella presenza, nel senso che lui aveva detto alcune cose e la reazione dei giudei e dei sacerdoti era stata quella di pensare di metterlo a morte. Perché la prima volta che Gesù va nel Tempio trova una reazione negativa da parte della gente. E Gesù dice al Vangelo che questa volta ritorna e ritorna per la festa della dedicazione. Cioè la festa della dedicazione era la festa che si ricordava la distruzione del Tempio di Gerusalemme durante i 6 anni e poi la ricostruzione. E dice il Vangelo che questa festa era d'inverno. Non c'è bisogno di dire che è d'inverno, perché sappiamo che questa festa si faceva a dicembre. Io so a dicembre com'è il tempo qua a dicembre. A Grollongo fa freddo, qui c'è il sole. Anche quando è freddo? Ecco, noi sappiamo che a dicembre il clima è freddo. E non c'è bisogno di dire che faceva freddo. Se l'Evangelista l'ha detto, vuol dire una cosa semplicissima. Che mentre il Tempio pensava alle grandi feste, alle grandi organizzazioni, ai grandi riti, il clima però che c'era era freddo, quasi ostile, o c'era un po' di indifferenza o di noncuranza di quello che si andava a fare. Si pensava magari a tante belle feste, a tante belle cose, ma non c'era un entusiasmo del cuore, non c'era una gioia del cuore. E dice il Vangelo che proprio mentre c'era questa freddezza, Gesù ritorna nel Tempio. E mentre passa sotto il portico di Salomone, ancora quei giudei, quei sacerdoti, accentano Gesù. È quasi che si mettono quasi intorno, gli fanno quasi mancare l'aria, il respiro, per dire adesso tu sei braccato, sei preso, sei il nostro prigioniero, sei qui, ci devi dire, dice il Vangelo, se tu o no sei il Messia. Sei tu quello che devo aspettare o potrebbe arrivare qualcun altro. E Gesù non risponde dicendo chi è il Messia. Ma Gesù dice, io sono il pastore. E anche qui una cosa strana, perché pastore, l'Antico Testamento era solo Dio. C'è un uomo che va a dire agli altri, io sono il pastore, crea delle brutte reazioni. E Gesù, per dire che è il pastore, dice il Vangelo di Giovanni, dice cose semplicissime, dice, io sono il pastore, ve l'ho già detto. Non volete capire le mie parole? Guardate i miei gesti. Non volete capire i miei gesti? Non so cosa dirvi. Cioè Gesù dice, io quando sono qui in mezzo a voi, ho detto di essere il pastore, ho detto delle parole da parte che ritenevo buone per la vostra vita, importanti. Non solo, io ho fatto anche dei gesti, che non sono tanti miracoli, ma tutti quei gesti di attenzione, di rispetto, nei confronti dei peccatori, nei confronti degli ultimi, nei confronti di quelli che la gente escludeva. Ma voi non volete credere. E qua c'è una cosa semplicissima che vale magari per noi adulti più di noi ragazzi. Noi tante volte diciamo qualcosa che riteniamo importante, giusto per la vita dei ragazzi. Noi tante volte magari facciamo cose importanti. Pensate ai vostri genitori, quante cose che fanno per voi, quante parole che dicono, quanti gesti che fanno per la vostra felicità, per la vostra vita. E tante volte poi ci sembra che tante nostre parole, tanti nostri gesti cadono nel vuoto. Ecco, Gesù dice nel Vangelo, non c'è peggio assurdo di chi non può sentire. Uno magari può dire belle cose, uno può fare cose straordinarie, ma se dall'altro incomincia a dire non mi interessa, l'altro incomincia a dire non ci credo, l'altro comincia a dire non mi piace quello che fai te, anche se dovessimo fare cose fantastiche e meravigliose, non cambiamo mai l'idea dell'altro. E Gesù non ci obbliga a pensarla come lui. Non è un despota, Gesù ci lascia lì. La seconda cosa che dice il Vangelo di Giovanni, Gesù dice: io non solo ho detto delle cose e ho fatto gesti a favore dell'uomo, ma io do la vita. E addirittura dice il Vangelo di oggi: la do in eterno e nessuno strapperà in eterno. Due volte. Cosa vuol dire? Quando noi facciamo qualcosa, noi pensiamo che tante volte per essere bravi dobbiamo fare delle cose per Dio. È giusto impegnarci a fare qualcosa. Ma il Vangelo cambia, dice: non preoccupatevi, la prima cosa è quello che Dio fa per te. Noi forse questo non ci pensiamo, perché noi pensiamo sempre che per far contento Dio dobbiamo fare tanti progetti, tanti sacrifici, tante rinunce, tante cose. Gesù dice: la prima cosa a pensare è quello che Dio fa per te. Non so, provate a pensare, ragazzi, cosa fa Dio per voi. Non ci avete pensato cosa fa Dio per voi ogni minuto, ogni giorno? Pensateci. Ma anche per noi adulti, vero? Per cui questo ci rasserena un po'. Dio ci dà, non è uno che toglie, non è uno che rapisce, non è uno che porta via, è uno che aggiunge vita alla vita, ed è una cosa fantastica. Un'altra cosa che Gesù dice: io non solo do la vita, ma io conosco. Nella Bibbia il verbo conoscere vuol dire che non è solo quello di testa. Io studio, leggo un libro, leggo un articolo, poi cerco di memorizzarlo nella memoria. Conoscere invece vuol dire che nella Bibbia, dalla testa fino alla punta dei piedi. Cioè Dio dice: io vi conosco completamente per quello che siete. Cioè non vuol dire che conosci i vostri dati anagrafici, anche sa chi siete, come vi chiamate, sa dove abitate, sa dove vivete. Ma dice Gesù: Dio, io ho con le persone, con la gente, un rapporto di conoscenza che vi conosco completamente. Vi conosco per quello che valgono, per quello che sono. Ma Gesù ci conosce non per dire: guarda che tu hai fatto questo di sbagliato, guarda che tu non sei capace di fare questo, guarda che tu mi hai promesso che avresti fatto questo e poi non ce l'hai fatta, no? Dio ci conosce, e dice la Bibbia, ci conosce e ci stima, ci vuole bene, è contento di noi. Cioè quando noi pensiamo a Dio, non dobbiamo pensare subito a un Dio che ci dice: perché hai fatto questo? Gesù ci dice: io ti conosco e ti stimo. Io ho messo la mia fiducia in te, ho messo la mia gioia in te. Cioè voi pensate che tutti noi siamo stimati da Dio. Poi Gesù aggiunge un particolare: nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Vangelo termina che dopo questo discorso i giudei, i sacerdoti, hanno preso delle pietre per lapidare Gesù. E Gesù, capite che capiva cosa gli capitava, ha preso invece queste, ha preso l'esempio della mano per dire: nessuno le strapperà dalla mia mano. Io non so voi, quando eravamo piccolini, chi ci ha insegnato a camminare? Chi? La mamma e il papà. Come hanno fatto a insegnare a camminare? Vi hanno preso per mano. E poco per volta voi, quando avete sentito che c'era questa mano sicura, avete preso la forza e il coraggio di camminare. Ecco, Gesù dice: chi sono io? Io sono colui che vi tengo tutti sulle mani. Cioè, quando si dice, noi adulti diciamo che una persona la stimiamo, che una persona è importante, noi diciamo è portata sul palmo delle mani. Cioè Gesù dice: voi siete portati sul palmo delle mani. Ogni tanto noi adulti ci sembra che questa mano sia un po' stretta, perché non possiamo fare quello che pensiamo. Ogni tanto noi adulti pensiamo che da questa mano siamo scappati perché Dio non lo sentiamo, Dio non si fa vicino. Ma Gesù ci assicura: voi siete tutti sulle mie mani e nessuno vi porterà via. Cioè la mano di Dio non è una mano nemica, non è una mano che ci giudica, non è una mano che ci lancia i sassi, ma una mano che ci protegge, è una mano che ci cura. Addirittura la seconda lettura diceva che questa mano è quella che asciuga le nostre lacrime. E nell'Antico Testamento c'è scritto che tutte le lacrime che cadono nei nostri occhi, Dio le raccoglie sulla sua mano, nessuna lacrima andrà perduta. Questo per dire che Dio, di quello che noi siamo, ne ha sempre cura. E questa è una cosa semplicissima anche per noi: se Dio ha cura di noi, anche noi prendiamoci cura degli altri. Cioè Dio ci insegna questo, se lui è il pastore che si prende cura, per quello che riusciamo, prendiamoci cura gli uni degli altri.